Buonasera a tutti. Iniziamo questa conferenza su angoscia, panico, paura, affinità e differenze. Sì, me l'ho messo più vicino. Va bene? Il titolo che mi è venuto in mente di proporre, perché basta navigare un po' in internet su questi temi e ci si rende conto di quanta confusione ci sia su questi tre termini e su altri termini. E anche Freud lo dice da qualche parte, me l'ho segnata, poi non è entrato in una qualche diapositiva. Freud dice: fra spavento, paura e angoscia c'è grande confusione e bisogna invece almeno un pochino fare un po' di chiarezza. Ed è per questo che iniziamo questo percorso. Anzitutto con il quadro famosissimo di Munch, L'urlo. E ho trascritto qui quello che Munch stesso dice come ispirazione di questo quadro. Lo leggo per chi non riuscisse a leggerlo da là in fondo. Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò. Il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue, mi fermai. Mi appoggiai, stanco morto, a un recinto sul fiordo nerazzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. È così che Munch appuntava sul suo diario la sensazione di quel pomeriggio realmente vissuto, mentre risiedeva a Nizza per curare la sua malattia nervosa. Quel senso di angoscia, quello schiacciamento che gli piegava il corpo e gli toglieva l'aria, è tutto racchiuso in un'opera magistrale di fine Ottocento. Il fatto che fosse di fine Ottocento, come vedremo, non è casuale. Quindi angoscia, panico, paura, prima e fondamentale affinità, provocano una sofferenza spesso insopportabile. L'urlo di Munch è un'opera che rappresenta il manifesto programmatico di quella inquietudine che si propagava senza sosta nell'animo dei singoli. Era il tempo in cui si faceva strada la ricerca di Freud, lo studio dell'io e delle sue incertezze e di quel territorio sconosciuto che in Freud prende il nome di essa. Questa è un'altra immagine. Metto in serie, come si dice in psicanalisi lacaniana, le parole che nella diapositiva precedente e in questa sono state sottolineate in rosso. Paura, angoscia, schiacciamento, inquietudine, hic, es. E la provocano questa indicibile sofferenza perché, seconda fondamentale affinità, tutte e tre colpiscono l'io. Ma che cosa è questo io? Oltre ciò che è da secoli, ovvero un soggetto grammaticale. Che altro è? Ho messo questa immagine in cui si proietta sull'io di uno che mangia le sue noccioline e mentre guarda il film dell'io. E poi quest'altra immagine che mi è piaciuta molto. Io sono composto per la maggior parte da io. Il resto sono pensieri strani, che non mi interessano. Quando Freud cominciò a parlare dell'inconscio, c'era in pochissimi accettavano questa idea di inconscio. Uno di questi pochi era Theodor Lips, e Freud lo cita nel Motto di Spirito, e lo cita con molta esultanza, perché trova uno che finalmente parla anche lui di inconscio, in una marea di gente che invece di inconscio non ne voleva assolutamente sapere, perché il resto sono pensieri strani, non ci interessa niente dell'inconscio. Sarebbe interessante farne la storia di questo io, ma sarebbe troppo lungo, un seminario di un anno non sarebbe sufficiente. Però qualche brevissimo accenno provo a farlo. Perché Freud prende come poeta tragico Sofocle e non gli altri due grandi tragici greci? Questa è una questione che è abbastanza interessante ed è anche poco trattata. Io l'ho letta in un testo di Karl Reinhardt, che è un critico d'arte, che ha scritto una monografia su Sofocle, che è citato sia da Heidegger sia da Lacan, questo Karl Rahner. La sua monografia su Sofocle, sono andato a vedere su internet, non è più in catalogo. E quindi, purtroppo, chi lo desiderasse non la può acquistare. Ma in questa monografia, Karl Rahner dice una cosa che secondo me è molto interessante e che riprendo perché lo troviamo interessante anche dopo, quando l'io comincia a cadere, a frantumarsi verso la fine dell'Ottocento. Dice che gli eroi di Eschilo sono ancora legati, attaccati ai loro dei. Cioè in Eschilo c'è ancora la religiosità e gli eroi sono uniti agli dei. In Sofocle non più. L'eroe sofocleo è un eroe solitario, solo, e solo con il suo destino. In Euripide comincia a far strada quella che sarà poi l'umanesimo occidentale, quello che poi troverà concretezza in Socrate e in Platone, cioè la episteme, che è ciò che sta su da solo, è il sapere che sta su da solo e che non ha bisogno degli dèi. Cioè, comincia la storia dell'io, in qualche modo. La storia dell'io che prenderà poi la sua piena forza con Cartesio, che poi un pochino vedremo, che arriva al suo apice in Hegel, nonostante la caduta che ha con Kant, e poi c'è la ultima ripresa che c'è in Husserl, che verrà accusato, credo non a torto, di solipsismo. L'io è solo una piccolissima parte dell'uomo. A noi sembra grandissima perché noi abbiamo a che fare con l'io, mentre in realtà è una piccolissima parte dell'uomo. E qui ho messo un'immagine di un novello Diogene che con la sua lanternina va a cercare l'uomo. Però cercando di districare il filo rosso per trovare quest'uomo da un ammasso disordinatissimo di fili, che è la cosa difficile che c'è oggi da fare. Quindi l'io è una piccolissima parte dell'uomo e neppure quella più importante, anche se per secoli, soprattutto nei tre secoli di dominio dell'io, 600, 700, 800, ha ricevuto, come dice Lacan, le insegne della trascendenza, soprattutto con Fichte. Con Fichte, il primo dell'idealismo tedesco, il primo filosofo dell'idealismo tedesco. Con il cogito cartesiano è nato il soggetto moderno. Jean-Luc Marion, che è stato un grande lettore e critico di Cartesio, dice nelle sue opere che il termine soggetto in Cartesio non compare mai. Non di meno, è con Cartesio che nasce il soggetto moderno, perché è con Cartesio che nasce la scienza moderna. E naturalmente la tecnica. Quindi nasce con Cartesio il soggetto moderno, con le sue potenzialità, certo, la nascita della scienza moderna e anche della tecnica, ma anche con tutte le sue ambiguità. E qui ho messo questa immagine molto bella, secondo me, dell'iceberg. L'io rappresenta solo una piccola parte della psiche umana, quella in superficie, quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Anche quando facciamo dei comportamenti che diciamo, ma perché ho fatto sta roba qua? E poi ci si dà la razionalizzazione, ma l'avevo fatto per questo. In realtà la ragione è inconscia, nell'inconscio, e non la si conosce. In gioco c'è la questione della propria identità. Le identità, l'identità di cui parlano psicologia e sociologia, hanno tutte grosso modo a che fare con l'io. Sia che sia l'io singolare del singolo, sia che sia l'io dei gruppi o l'io delle collettività. E qui per la psicanalisi c'è una grossissima confusione. Cogito ergo sum, questa è la famosa frase di Cartesio, per me è importante non solo la questione del cogito, ma anche la questione del sum, perché sum è io sono. E in diversi autori, tra cui questo Jean-Luc Marion che ho citato prima, dicono che neppure Cartesio e nessun altro riesce a capire che consistenza ha questo io sono che dice Cartesio. E poi ho messo un'immagine mostrare la difficoltà a sapere chi si è da parte di un individuo. E poi mi pongo la domanda, ma io che sono? Ed è la questione identitaria, che per la psicanalisi non è nell'io. La questione identitaria non è nell'io, è nell'inconscio. E proverò a dire qualcosa su questo. Soprattutto io chi? Qual è io? Qual è l'io che sono? Riprendiamo l'immagine dell'iceberg e confrontiamola con lo schema freudiano della seconda topica. Qui c'è l'immagine dell'iceberg, qui l'immagine freudiana della seconda topica. E le descrivo. Nello schema freudiano, la seconda topica, che è quella a destra, vediamo il sistema PC, che è il sistema percezione e coscienza. In alto, subito sotto adesso, il preconscio. Poi l'io al centro, di cui una parte è conscia e una parte è inconscia, come si vede bene nello schema dell'iceberg. Poi c'è il superio, anch'esso in parte conscio, in parte inconscio, e infine l'es, che invece è tutto inconscio. Io che sono, di nuovo la domanda, questione identitaria, secondo puntata. Ecco, ora mostriamo la figura della seconda topica di Freud e lo schema L di Lacan, perché ci sono molte affinità fra questi due schemi, ma anche molte importanti differenze, che ora proviamo a vedere. Ora confrontiamo lo schema freudiano con quello lacaniano per vedere le somiglianze e le differenze. A destra lo schema L di Lacan, che non contempla il superio, ma perché fa parte del grande alto che è in basso a destra. Mentre contempla sia l'io, in basso a sinistra, che in francese è moi. Io ho messo ego, ich freudiano, io conscio. In basso a sinistra c'è l'io. Sono però sia l'io sia l'ess messi in relazione con i rispettivi altri. Ora lo vedremo meglio. Quindi in basso a sinistra c'è il moi, l'io conscio, l'ego cartesiano. Ego cogito è l'io. Ego sum è l'io. L'ic freudiano si forma in base alle identificazioni che riceve dai vari oggetti. In psicanalisi quando si parla di oggetti si parla anche di persone, e di persone ridotte a oggetti, nella relazione immaginaria che è quella tra l'io e gli oggetti. La prima oggetto è la madre. Per il bambino il primo oggetto è la madre. Ed è sempre in relazione agli oggetti immaginari. E qui apro una piccola parentesi su un termine che anche questo andrebbe un po' più chiarito se ce ne fosse il tempo e la voglia. Il termine soggettività, se andate a vedere sui dizionari italiani, trovate che è sempre in riferimento con la oggettività. Ed è un retaggio di un termine importante che è nato nel Medioevo, il termine intenzionalità, che ha avuto poi la sua importanza con Brentano, che è stato maestro di Freud, e che è durato per diverso tempo con tutta la forza del fatto che non si intenziona se non un oggetto. Un oggetto. La mente intenzionale intenziona sempre un oggetto. Questo è il significato del termine soggettività. Poi qualcuno ha cominciato a dire, ma la mente intenziona sempre e comunque un oggetto? E ha cominciato a pensare di no. C'è un testo di Lévi-Strauss, un'introduzione a un testo di Marcel Mauss, in cui appunto dice no. La mente non sempre intenziona un oggetto, fino ad arrivare a Heidegger che, rispetto a soggettività, ha coniato il termine tedesco Subjektität, che viene tradotto in italiano con soggettità. La soggettità distinta da soggettività per dire che il soggetto umano può anche non riguardare sempre solo l'oggetto. Ecco. Cioè si è rotto questo, come dire, vincolo associativo tra soggettività e oggettività. In alto a sinistra abbiamo l'es, per Lacan è la S maiuscola di sujet, soggetto, ovvero soggetto, perché è il vero soggetto umano, quello dell'inconscio, che si costituisce nella relazione simbolica con il grande altro e può fare a meno degli oggetti. Anzi, una vera relazione del soggetto con il grande altro fa a meno degli oggetti. Gli oggetti vengono in un secondo tempo in questa relazione. Il non essere dell'essere umano, ovvero la spinta ad essere che lo muove, è nel soggetto inconscio, dove solamente risiede il pensiero dell'uomo. Ricordare qui la critica di Nietzsche a Cartesio. Nietzsche, in Al di là del bene e del male, aforisma 17, dice: come ego penso? Assolutamente no. Es denkt, dice in tedesco, esso pensa. Cioè è il sì impersonale tedesco che pensa, dice Nietzsche. Questo es passa attraverso Grodek in Nietzsche e con la E minuscola, in Grodek acquista la E maiuscola e da lì passa a Freud come E maiuscola. Quindi l'es, l'inconscio in Freud è il sì impersonale tedesco, trasformato in istanza psichica con la E maiuscola. E quindi questo è una vera critica a Cartesio, perché non è vero che ego cogito è ergo sum, non è l'ego che cogita, è l'essere che cogita anche in Cartesio. Una parte di questo cogitare di Cartesio arriva alla coscienza, alla superficie della coscienza, e lui dice: io penso come soggetto grammaticale. Mi seguite? Solo che l'io penso come soggetto grammaticale non può arrivare a dire dunque io sono. Semmai dunque esiste una res cogitans, una cosa che pensa. Ma la cosa che pensa non è detto che sia l'io, come dice appunto Nietzsche. Io che sono, questione identitaria, punto 3. La cipolla è una felice e feconda metafora, la uso spesso questa metafora per spiegarmi al meglio, perché è un'immagine che si riesce a cogliere molto meglio di certe parole un po' complicate. È una felice e feconda metafora che viene usata sia da Freud sia da Lacan per dare un'idea concreta di ciò che è per la psicanalisi la psiche umana. Al centro della cipolla non c'è nocciolo, come nella ciliegia, nella pesca o nell'albicocca, c'è un vuoto, un buco. Questo è il centro dell'essere dell'uomo, ovvero il suo non essere, che anche qui bisogna che faccia una piccola parentesi. In Sartre c'è l'espressione manco d'être, mancanza d'essere, nell'essere il nulla, di Sartre. Lacan prende questa espressione da Sartre e la modifica in da manque d'être a manque à être. Ed è importante questa modifica che fa Lacan, perché in Sartre è mancanza d'essere come staticità. In Lacan acquista dinamicità. Mancanza a essere significa che l'uomo cerca di essere, partendo da una sua posizione originaria di non essere. La questione del verbo essere è una questione che suppongo, immaginate, che è complicatissima e provare a parlarne è sempre difficile. Ed è perché non è, o meglio, non sa chi cosa è, o meglio che cosa può essere, che riceve dagli altri l'apparenza d'essere, attraverso le identificazioni che ne riceve. Sei mio figlio, mio alunno, mio compagno di giochi, sei bello, sei brutto, sei antipatico, sei simpatico, sono tutte apparenze d'essere che il soggetto riceve dagli altri e che solo più avanti comincia a dire: ma io che sono veramente? Sono quello che gli altri dicono di me o sono qualcosa d'altro rispetto a quello che gli altri dicono di me? il termine identità è precisato da numerosi autori, c'è qualcheduno che si schiera proprio contro il modo col quale viene usato, abusato il termine identità da psicologia e da sociologia. Molto ambiguo e problematico. Ho in mente in questo momento il titolo di un autore che è scritto, il titolo è proprio contro l'identità, cioè proprio una battaglia contro l'identità, contro il modo con il quale viene. In psicanalisi si usa il termine identificazione, che grosso modo corrisponde al significato del termine identità come usato in psicologia e in sociologia. E le varie identificazioni che riceviamo dagli altri quasi mai, se non mai, dicono qualcosa di ciò che veramente siamo o che vorremmo essere. L'etica consumistica, se così si può dire a proposito di consumismo dell'etica, ha enfatizzato al massimo grado questo povero e fragile io. Un tempo le relazioni umane erano soprattutto relazioni fra persone umane, che avvenivano nel rispetto reciproco. Oggi le relazioni non più umane tendono ad essere relazioni di fronte. Uso questo prefisso che è una preposizione tedesca, gegen, perché poi lo rivedremo questo gegen, è il di fronte in tedesco. Alle cose, con la tendenza a ridurre a cose anche le altre persone umane. Suppongo che tutti di voi abbiate in presente tanti di questi esempi, io ne cito solo il femminicidio. Il femminicidio è quando la donna, vista come oggetto dall'uomo, vuole sottrarsi al dominio dell'uomo, cerca come soggetto di separarsi, ma l'uomo non accetta la separazione e la uccide. E lì si vede proprio molto bene cosa significa la riduzione della persona umana a oggetto, a cosa. Questa è un'immagine per dire come l'io, anzitutto in Freud ma anche in Lacan, è fragile questo povero io, perché è sempre in perenne equilibrio precario, perché deve star su, riuscire a mediare tra, l'ho scritto qua, a mediare fra gli imperativi del superio, le spinte dell'ess e le esigenze della realtà esterna. E talvolta va in frantume e allora poi cerca qualcuno a cui appoggiarsi per cercare di venire fuori. Ma le cose si possono perdere. E ogni volta che il soggetto umano perde qualcosa, fra parentesi ente, esso soggetto si smarrisce tanto più quanto più era legato a questa cosa. Io ho messo l'immagine di un portafoglio, che chi ha perso un portafoglio sa che cosa vuol dire. I sintomi del malessere psichico contemporaneo sono tutti legati a una relazione tra io, cosciente e oggetto, tutta compresa e compressa nella ellissi che racchiude l'immaginario. Qui riproduco molto più schematicamente lo schema L che abbiamo visto prima di Lacan, con sottolineato la relazione immaginaria, che per chi si soddisfa solo e unicamente sugli oggetti è l'unica cosa per la quale ritiene di poter esistere. In realtà nella psiche umana c'è anche l'altra parte, quella che qui non è in risalto, ed è quella che viene per lo più ignorata, rigettata, perché quando si sta male si rigetta nell'inconscio, si rimuove, è quella più dimenticata e più sacrificata dall'odierno predominio degli oggetti. E tutte le patologie contemporanee sono tutte patologie dell'oggetto. Evidente l'oggetto cibo, nelle anoressie e bulimie, altrettanto evidente l'oggetto alcol o droga o gioco d'azzardo, o internet nelle dipendenze. Nelle depressioni in primo piano c'è l'oggetto perduto, cui il soggetto non riesce a rinunciare, e muore anche lui, cade anche lui con l'oggetto. Negli attacchi di panico è l'oggetto niente, che poi vedremo meglio cos'è questo oggetto niente, dell'angoscia che fa la sua repentina e spaesante per il soggetto comparso. i disagi che si vivono sempre di più nelle famiglie nucleari moderne, odierne, le relazioni di coppia, spesso aspre, fino alla rottura, le relazioni genitori-figli, le connesse problematiche nella comunicazione che talvolta si interrompe, le relazioni insegnanti-allievi in cui in maggior misura si avverte il progressivo venir meno a livello sociale dell'autorità dei docenti, di pari passo con il prevalere della difesa del proprio ego, lì narcisisticamente identificato nel figlio che è anche alunno e che va difeso a tutti i costi contro l'insegnante che non lo capisce. Ecco, sono grosso modo tutte le patologie contemporanee e le relazioni che hanno con l'oggetto. Questo è il drammatico e spesso traumatico effetto dell'etica capitalistica con il suo rapporto privilegiato verso l'oggetto che sta di fronte, Gegen, la preposizione che avevo citato prima, ovvero verso gli enti. E così il soggetto umano si smarrisce sempre di più, si perde, si disorienta, non riesce a intravedere le vie verso le sue realizzazioni identitarie. Le identificazioni dell'oggetto lo fuorviano rispetto alla ricerca della vera identità. Ora proviamo a dire le differenze, anzitutto fra angoscia e paura, che sono le due più importanti. La paura è l'emozione forse più antica che gli uomini hanno in comune con gli altri animali. E a lato ho messo la doppia via di elaborazione della paura, che è stata individuata da Joseph Ledoux, uno psicologo statunitense. Ma con un'importante differenza. La via bassa è comune, quella alta no. Quest'ultima è specifica degli uomini. La via bassa è quella che si vede l'input esterno e automaticamente scatta la risposta o attacco o fuga. Se sono in grado di vincere, attacco, se no, fuggo. Questa è la risposta immediata che hanno in comune uomini e animali. La via alta, ed è una risposta brevissima, perché è quasi automatica. La via alta invece è solo degli uomini, perché passa attraverso la corteccia cerebrale, che ce l'hanno solo gli uomini. La via alta è quella che elabora un po' meglio l'informazione che viene dall'input esterno e verifica meglio se può attaccare o fuggire o avere altre soluzioni che possono essere intermedie fra l'attacco o la fuga. Questo è uno schema per mettere meglio in risalto le due vie. Da sottolineare che nella paura, che è una emozione, l'emozione è un termine ben presente in psicologia. Non è altrettanto ben presente in psicoanalisi, dove è piuttosto presente il termine affetto, che vedremo dopo, perché adesso non c'è. Nell'angoscia no. Nell'angoscia si fa viva la parte più intima di noi stessi e insieme la più estranea. Perciò ci fa stare male. Ma anche perciò è l'unico affetto che non ci inganna. Sì, ecco, qui c'è la parola affetto, perché in psicanalisi si usa il termine affetto e non il termine emozione, soprattutto per l'angoscia. L'unico affetto che non inganna, perché è l'unico affetto che mette l'uomo in corrispondenza con ciò che c'è dentro di lui, il più intimo e insieme il più estraneo. Non è facile spiegare, se qualcuno poi mi vuole domandare, proverò a dire qualcosa di più dopo.
È un passaggio importante.
È un passaggio molto importante. Abbiamo visto la relazione fra io conscio e gli oggetti. Mi sembra che questo dovrebbe essere sufficientemente chiaro. Ma l'uomo non è riducibile solo a questo, come vorrebbe l'etica dei consumi, l'etica del consumismo. L'uomo è altro, oltre a questo. Anzi, la vera umanità non è nella relazione con gli oggetti, è la relazione con se stesso. Ma che cosa significa relazione con se stesso? Quando sento qualcuno dire desidero essere me stesso, cosa significa essere te stesso? Godere dell'oggetto? No. Essere autenticamente se stessi significa fare la scoperta, la ricerca, il confronto, talvolta anche da star molto male, perché l'angoscia fa star molto male, con ciò che c'è dentro di noi, di più intimo a noi stessi, ma nello stesso tempo anche ciò che c'è di più estraneo. Il riferimento qui a Freud è soprattutto al testo Neimich, Das Neimich di Freud, cioè tradotto male in italiano con il perturbante. Lo Neimich è ciò che ti pareva fino all'altro giorno familiare e che improvvisamente ti diventa estraneo. Credo che questa sia un'esperienza che più o meno dobbiamo aver provato. Qualcuno che credeva un amico e ti si rivolta contro. Questo nella realtà. Ma è qualche cosa, quando si tocca, qualche cosa che ha a che fare con il vero te stesso, è questo che ti angoscia, che ti disorienta e che ti spaesi, ti fa spaesare, lo spaesamento. Il termine spaesamento, che non era uno di quei termini visti nelle prime due diapositive, è anche questo un termine molto in voga a fine 800 e poi nel 900, in alcuni autori tipo Heidegger e altri.
Però scusi, è estraneo in quanto poco conosciuto.
No, no, è estraneo proprio in quanto estraneo, completamente estraneo. È un fremde, dice Freud. È strano, strano e completamente strano. Perché? Allora, faccio una parentesi per cercare di illustrarlo meglio. Hegel, nel suo capolavoro, che è la fenomenologia dello spirito, nell'ultimo capitolo arriva a parlare di assoluta identità, di soggetto assoluto, come dire, l'oggetto che l'uomo cerca in Hegel lo si trova. Ok? Non a caso, dopo Hegel, ci sono le tre correnti anti-hegeliane. Hegel ha così soppresso la alterità. E non a caso, nei primi del la fenomenologia dello spirito, nei primi dell'Ottocento. Ed è ciò che ha dato poi via a tutta una serie di, appunto, di filosofie anti-hegeliane. Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, e Feuerbach, Marx, no? Le tre grandi critiche anti-hegeliane. Nei primi del Novecento il teologo Karl Barth coglie l'espressione totalmente altro, perché in Hegel questo totalmente altro scompare. Scompare l'alterità, l'alterità dell'altro, la diversità dell'altro. In Freud e in Lacan ricompare questa alterità proprio in ciò che c'è dentro di te, che è più intimo, è quello che c'è di più intimo in te, ma nello stesso tempo anche ciò che c'è di più estraneo, che non ha niente a che fare con te. Ed è lì che risiede la vera identità, non la identificazione. Lì c'è il buco della seconda, c'è il vuoto, c'è il non essere. Perciò lì ci si ha lo spaesamento. Sia l'online, sia l'angoscia. Non so se sono riuscito adesso un po' più chiaro. Che significa questo? La paura è un'emozione. È sempre paura di fronte a qualche cosa. E quando dico qualche cosa, ho sempre in mente di mettere tra parentesi, qui non ho messo, ente. Perché è un termine molto importante. L'angoscia no. L'angoscia è un affetto. È un carattere di indeterminatezza e di mancanza d'oggetto. Freud, inibizione, sintomo e angoscia. La paura quindi è una emozione che sorge di fronte a qualche ente, cioè a qualche cosa che sta di fronte al soggetto che la percepisce. In tedesco il termine oggetto, che è l'obiectum latino, viene tradotto con Gegenstand. Sta di fronte. Qui ho messo di nuovo lo schema semplificato, perché qui siamo nell'angoscia e ho sottolineato il rapporto tra S e A maiuscola, perché è quello che conta in psicoanalisi. Invece a sinistra c'è il rapporto immaginario che abbiamo visto prima a proposito degli oggetti. Quando c'è l'io di mezzo, si ha il rapporto con gli oggetti e si disconosce o si misconosce d'altra parte, che invece è quella più essenziale e più autentica del soggetto. Voi sapete che Hegel ha scritto nei lineamenti di filosofia del diritto, che ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale. Che sappiamo che significa che il razionale copre tutto il reale senza che niente di reale possa sfuggire al razionale. Il concetto chiave in Hegel è il termine, è il concetto, il Begriff, nel tedesco di Hegel, da Begreifen, che significa comprendere, prendere insieme tutto, tutto il reale sotto il controllo del razionale.
Il compimento.
Il compimento, per Hegel era il compimento della filosofia. Dopo di lui non ci poteva più essere filosofia. In psicanalisi invece il reale eccede il razionale, nel senso che il razionale non riesce a ricoprire tutto il reale. C'è del reale che il razionale non riesce a comprendere. Un approfondimento dell'affetto e dell'angoscia, o come diceva Kierkegaard nel titolo, il concetto dell'angoscia, come diceva appunto Kierkegaard usa questo termine concetto perché lo deriva da Hegel, ma nel senso opposto a Hegel. Kierkegaard è stato all'inizio lo studente di Hegel ed era un grande ammiratore di Hegel, poi ha cambiato ed è diventato un grandissimo critico di Hegel. E usa questo concetto di angoscia proprio per dire che è l'angoscia che ti dimostra che non c'è concetto che tenga, cioè che il razionale non riesce a ricoprire tutto il reale come voleva quello che era il mio maestro. Qui cito una frase di Heidegger: l'angoscia è la disposizione fondamentale che ci mette di fronte al nulla. Che cosa è il nulla? E qui avrete notato che metto cosa con la C maiuscola. È, se così si può dire, ciò che manca al tutto perché sia veramente tutto. Ed è assolutamente necessario che manchi questo qualche cosa. Qui, per non allungare e complicare troppo, però ci sono due termini in tedesco per dire cosa. Uno è Ding e l'altro è Sacher. E faccio un confronto fra due grandi filosofi comunque, Kant e Husserl. Kant, quando parla di cose in sé, usa Ding. Ding an sich. Perché Ding in tedesco è la cosa in senso più concreto. Ma proprio perché la cosa in senso più concreto non è dicibile e non è immaginarizzabile, sfugge alla conoscenza dell'uomo, la cosa in sé. In Husserl, il grande proclama che fa Husserl verso le cose stesse, usa Sacher, usa l'altro termine, zu Sacher selbst, verso le cose stesse, ma usa Sacher, e questo lo sottolinea Lacan in Freud, quando Freud parla di rappresentazione di cose, rappresentazione di parola, cioè una rappresentazione di parola che coglie la rappresentazione di cosa, usa Sacherforstellung e Wortforstellung, non usa Ding Forstellung, perché di Ding non c'è rappresentazione. E questo è molto importante, come vedremo fra poco. In Kant noi abbiamo questa espressione, oggetto vuoto senza concetto. È in Kant il nihil negativum. È l'ultimo capitolo della critica della ragion pura. Oggetto vuoto senza concetto vuol dire che quell'oggetto l'uomo non lo può definire, non lo può chiamare, non lo può immaginarizzare, ma è un oggetto. E qui cito Heidegger, nessuna cosa è dove la parola manca. È l'ultimo versetto di Das Wort, che è la parola, una poesia di Stefan Gorg del 19, commentata da Heidegger nel saggio L'essenza del linguaggio, sul rapporto fra l'essere e il linguaggio, che è un rapporto fondamentale ma complicatissimo. Qui metto solo le due parole importanti che ci richiamano anche tutto un percorso che l'uomo ha fatto di come attraverso la parola si possa dire la cosa. Le parole sono dabar, che è una parola ebraica importante, è usata per dire dabar Yahweh, cioè la parola di Yahweh. La parola di Yahweh non è solo parola, è una parola che crea, che agisce, che fa. E quindi la parola dabar ebraico non significa solo parola, ma anche cosa. Per dire lo stretto legame che ci può essere tra la parola e la cosa. E la parola greca logos, che traduce, non sempre, ma spesso, la parola dabar ebraica, cioè i 70, quando hanno tradotto l'Antico Testamento dall'ebraico al greco, usano tante volte, non sempre, per dire la parola dabar, usano la parola logos. E voi suppongo che sappiate che cosa ha significato nell'Occidente la parola logos, a partire da Parmente e Teratito. E qui c'ho una citazione da Galimberti: non ci si angoscia per questo o per quello, quindi non per un ente. Perciò la grande differenza fra angoscia e paura, perché si ha paura di un ente, di fronte a un ente, ma non ci si angoscia per un ente, ma per il nulla che ci precede e che ci attende. L'angoscia in Lacan. Allora, per cercare di parlare di Lacan in maniera che tutti possano capirmi, ho cercato un'immagine che spero che vi riesca gradita. Non credo di tradire Lacan, i lacaniani qui presenti potranno poi dirmelo se l'ho tradito o no, ma è un modo per cercare di mostrare che cosa Lacan ha aggiunto a Freud sulla questione dell'angoscia. La vita è un gioco tremendamente serio. Ci può aiutare a coglierne qualcosa di essenziale il gioco del 15, che suppongo tutti conosciate, spero almeno. Il gioco del 15, qui a lato c'è una raffigurazione di questo gioco, in un contenitore quadrato ci sono 15 quadratini numerati da 1 a 15, mentre il 16esimo spazio è lasciato vuoto, perché attraverso questo vuoto si possono muovere i quadratini in modo da ordinarli da 1 a 15. Supponiamo per mera ipotesi che tutti i 16 spazi vuoti siano occupati da quadratini numerati da 1 a 16. Se fosse così, il gioco non si potrebbe fare. Manca il vuoto dello spazio vuoto, qui ho fatto apposta a ripetere per 2 volte il vuoto, per poter muovere i quadratini in modo da ordinarli ad 1 a 15. Il gioco non si fa, non si va avanti. Non... Avete presente le bottiglie che dicono vuoto a perdere? Allora, approfitto a mettere questa immagine, il vuoto da non perdere. Non bisogna perdere questo vuoto, perché lo spazio vuoto dà importanza a tutto. E qui ho messo il quadratino con tutti i 16 spazi occupati. Non si gioca. Il gioco si blocca, non si riesce ad andare avanti. Lacan, nel seminario decimo, che è proprio intitolato L'angoscia, dice, in sostanza dà ragione a Freud, sì, l'angoscia è senza oggetto, cioè senza ente, però poi precisa, non nel senso che ha un oggetto, no, non lo può mai dire questo, ma perché non ha ente, non è di fronte a un ente, ma dice non è senza oggetto. Cioè bisogna che il vuoto non venga a mancare, che la mancanza non venga a mancare, perché se la mancanza viene a mancare non c'è più gioco. Questo è quello che la sostanza dice Lacan. L'angoscia in Lacan, 2, il gioco del 15 già un po', ma solo immaginariamente introdotti nella problematica dell'angoscia in Lacan. Il soggetto umano per realizzarsi cerca gli oggetti, benché nessuno degli oggetti della realtà possa soddisfarne il desiderio, che è l'essenza dell'uomo, come dice Spinoza, citato da Lacan. E ho messo questo film, questo bel film di Louis Buñuel, perché mi piaceva il titolo, quell'oscuro oggetto del desiderio. L'oggetto del desiderio è oscuro, non si conosce, non si sa cosa sia. Il desiderio umano è sì il desiderio di un oggetto, ma non di un ente. Non di un oggetto a realtà, ovvero di un ente. Esso tende all'aldilà degli oggetti, ovvero al non ente, perciò al niente. Niente deriva proprio dal non ente. qui ho messo lo schema della pulsione in Lacan, qui a lato lo schema della pulsione in Lacan, la spinta verso l'oggetto, in Lacan è l'oggetto piccolo a, supera il bordo che è il campo della realtà, va oltre, Lacan in questo modo traduce l'aldilà del principio di piacere di Freud, ma poi ricade perché non raggiunge la mente, quindi fa questo giro qua, ricade indietro. Nell'angoscia Lacan si è confrontato al desiderio dell'altro. Anche questa è una cosa un pochino complicata, non facile da spiegare. Ovvero al che vuoi, mettiamoci subito lo schemino. Vedete che uno schemino è la seconda parte del grafo del desiderio, dove c'è proprio il che vuoi sopra. Perché questo è il desiderio che viene sobillato, mi verrebbe da dire questo verbo qui, dal che vuoi. Il che vuoi è duplice, perché è il che vuoi del soggetto all'altro ed è il che vuoi dell'altro al soggetto. Ed è un'esperienza profondamente umana che il piccolo uomo fa subito, poco dopo la nascita, quando ha fame. E l'altro non è subito lì per soddisfare questo primo e fondamentale bisogno. Il piccolo uomo si domanda inconsciamente, ovviamente, ma è una domanda. In Bion c'è questo particolare passaggio. Bion dice che è proprio attraverso queste attese che nel bambino nasce il pensiero. E nasce il pensiero proprio dall'interrogativo. Ma perché ho fame e la mamma non è qui a darmi il latte? Ovviamente il tempo di attesa deve essere fisiologico, perché se fosse troppo lungo, lo stesso Bion dice che ci sarebbe il rischio di psicosi, eh? Ma nel bambino che poi cresce normalmente, fisiologicamente normale, questi piccoli ritardi che talvolta è, la madre che arriva subito non fa bene, un po' di tempo per preparare il latte ci vuole e fa bene al bambino perché gli apre il pensiero. E nel bambino c'è, ma che vuole questo altro oltre a me? Questa mamma che qui non c'è, desidera qualcosa d'altro che non sono io. Che vuole? Qui c'è la domanda del che vuole. Che vuoi tu oltre a me? Non sono io tutto per te. No, nessuno può essere tutto per un altro. Ho letto sul giornale in questi giorni che nei parti, non so in quale scuola, è venuta fuori una mantide religiosa. Non so se qualcun altro ha letto. Sono rimasto molto di stucco perché una mantide religiosa, un insetto che sapevo che fosse africano, quindi sarà venuto qui con qualche cosa. La mantide religiosa viene usata da Lacan per dare l'idea di che cosa significa essere angosciati. Perché la mantide religiosa femmina, quando fa l'amore con la mantide maschio, dopo aver fatto l'amore, lo uccide. E allora, dice Lacan, immaginate di avere una maschera e di non sapere qual è la maschera che avete, ma lo sa chi vi vede, la maschera che avete. E se chi vi vede è una mantide religiosa e voi avete la maschera del mantide maschio, state correndo un bel rischio. Questa è un'angoscia. Cioè è il che vuole l'altro da me. Vuol fare l'amore con me e poi mi vuole mangiare, mi vuole uccidere. Accanto all'esempio delle mantide religiose, per dare un'idea di che cosa può significare essere sottomessi e esposti al desiderio dell'altro. E qui ci si apre anche al panico come emozione destabilizzante. Panico, attacchi di panico. Classicamente gli attacchi di panico sono stati acuti di angoscia. Ma il panico vero e proprio è più sul versante della paura, fobia, o su quello dell'angoscia, ansia. Gli attacchi di panico sono senz'altro sul versante dell'angoscia. Ma il panico vero e proprio non ha più a che fare con lo spavento di cui parla Freud. E ho letto, per prepararmi a questa conferenza, il testo di Joseph Ledoux su ansia, e anche lui mi fa una gran confusione. e parla di panico come di paura, senza distinguerli. Quindi gli attacchi di panico sono senz'altro sul versante dell'angoscia, mentre il panico può essere sul versante della paura. Esso ha comunque a che fare con la carenza di simbolica a livello sociale e con l'individualismo contemporaneo. Non a caso, depressione e attacchi di panico sono le patologie in forte espansione negli ultimi anni, grazie sia all'individualismo contemporaneo, alla carenza di simbolico e all'etica dei consumi che ci dice in continuazione: se vuoi essere te stesso, consuma. Ricordo la pubblicità di qualche tempo fa del caffè Illy. Vuoi essere te stesso? Prendi il caffè Illy e sarai te stesso. E uno prende il caffè Illy e poi non è se stesso. C'è un bel libro di Alain Ehrenberg sull'essere se stessi, intitolato proprio Essere se stessi e sottotitolo Depressione e società. Se c'è stato l'aumento delle depressioni in questi anni proprio perché l'etica consumistica ci fa intravedere cose stupende se consumiamo i suoi oggetti e poi invece c'è la caduta, il down, la depressione del fatto che quello che ci propinava non accade. Qui ho messo questa bella immagine di Goya, Colosso o Panico, e poi questa immagine qui di una donna che è impaurita. Poi ho detto, no, bisogna che concluda con una probabile ultima affinità. Il bambino piccolo, come abbiamo visto, confrontato al desiderio dell'altro, può esperire quello che Freud chiamava il Flossigkeit, che significa essere senza aiuto, ovvero uno stato di abbandono, di impossibilità di aiuto da parte di chi che sia. E questo accade quando ancora non si è formato il suo io. Lacan, nel scenario sesto, dice che il suo io si forma proprio in seguito a questa esperienza che fa il bambino. Il bambino, anche solo quando ha fame, non arriva subito alla mamma in stato di abbandono. Avverte subito di essere in stato di abbandono. E qui poi, qualunque sia la causa che provoca angoscia, panico o paura, ciò che il soggetto teme è di poter ritrovarsi in quella situazione originaria in cui si prova il massimo della derelizione, che è un termine heideggeriano, per dire proprio lo stato di abbandono. Poi ho messo l'immagine di Narciso, che è dipinto di Caravaggio, arcinoto, che è l'immagine più riuscita di che cosa può essere l'io nella relazione con gli altri oggetti, perché l'io nella relazione con gli altri oggetti è sempre in relazione con se stesso, con l'altro io che è se stesso, come Narciso, ed è chiuso completamente a qualsiasi relazione con altri. La povera ninfo Eco può essere lì a sperare lì, ma Narciso proprio non la fuma neanche un po'. E invece ho messo questa immagine, che è l'immagine, è una scultura di Alexander Milov, che è un scultore ucraino, che ha fatto anche qualche mostra di tanto in tanto, e che mi sono piaciute queste sculture. Io ho preso questa perché dà l'idea della difficoltà che c'è oggi nella relazione tra uomini, perché siamo ingabbiati nel nostro io, nella nostra presunta identità come io, nella nostra relazione con gli oggetti ai quali siamo attaccati, per cui se perdiamo gli oggetti perdiamo noi stessi, mentre invece la soluzione sarebbe di ritornare a delle buone, autentiche relazioni fra gli uomini. Solo chi l'ha provata da adulto, la il Flossigkeit, l'essere abbandonati senza possibilità di aiuto, può autorizzarsi a curare chi ne soffre. Questo è quello che dice Lacan nel scenario settimo, penultimo, terzultimo capitolo. Oh, poi qui ho voluto mettere una poesia di una foglia, che è di questo Antoine de Saint-Arnaud, perché questa poesia mi dà l'idea di che cosa possa essere per alcuni, e vorrei dire per tanti, la condizione umana. staccata dal ramo, povera foglia, disseccata, si stacca perché è disseccata, dove vai? Non so niente. La tempesta ha brisella, la quercia, ha tagliato, ha rotto la quercia, che era il solo mio sostegno. Per cui, tolto questo sostegno, non ho più orientamento, non ho più radici, non ho più niente. Dal suo incostante alito, lo zefiro, l'aquilone, da questo giorno mi conduci di foresta alla pianura, dalla montagna alla valle, io vado dove il vento mi conduce, senza impaurirmi, senza preoccuparmi. Vado dove va ogni cosa, dove va la foglia di rosa e la foglia di alloro. Mi è piaciuta molto questa poesia perché mi può dare idea, e credo che per tanti uomini sia così, di essere sballottolati di qua e di là senza riuscire a trovare il proprio orientamento. A lato ho messo la traduzione che ne ha fatto Giacomo Leopardi, intitolato Imitazione, che però non mi traduce alla lettera questa poesia, quindi non si perde quel che era solo il mio sostegno, che per me invece è il punto focale di questa poesia.
Leopardi come la mette invece?
Non mette questo. Leggo anche la traduzione di Leopardi. Lungi dal proprio ramo, povera foglia fragile, dove vai tu? Dal faggio, da dove io nacqui, mi divisi il vento. Esso, tornando a volo dal bosco alla campagna, dalla valle mi porta alla montagna, seco perpetuamente, vo' pellegrina, e tutto l'altro ignoro. Vo' dove ogni altra cosa, dove naturalmente va la foglia di rosa e la foglia d'alloro. Ma quel versetto, che era il solo mio sostegno, che era quello che mi aveva colpito, in Leopardi non c'è. Abbiamo messo una cosa. Cioè, il poeta ha tutte le libertà che vogliamo.
Hanno il corso più poeti.
Sì, sì. Però era, a me piaceva proprio perché se noi siamo sballottolati dal vento è perché non abbiamo più radici. C'è una corrente poetica francese che erano i Déraciné, no, di quelli che si sentivano senza più radici, di non essere senza più radici e di non sapere l'orientamento dove si va, no? Sballottolate dal vento. La condizione umana.
Non poteva mancare.
Non poteva mancare. Questo è uno dei quadri Magritte che mi piace di più. Ci troviamo all'interno di una stanza, davanti a una finestra che mostra un paesaggio la cui parte centrale è coperta da una tela dipinta appoggiata ad un cavalletto. Paesaggio e tela si sovrappongono perfettamente. Per Magritte, la condizione umana è la condizione dell'uomo che vede il mondo circostante, la realtà esterna, solo attraverso i propri schemi mentali, tramite la propria rappresentazione, tanto più resistente quanto più è fragile l'io. Quando l'io è fragile bisogna attaccarsi ai propri schemi mentali, se no va in frantumi questo povero, fragile io. Mentre la realtà, uno, non coincide mai del tutto con la nostra rappresentazione, perciò è fondamentale il dialogo e il reciproco attento ascolto dell'altro, e metto la A maiuscola in mezzo alla A per dire che occorre ascoltare l'altro anche come grande altro, quindi non solo come relazione oggetto, oggettuale. Due, ciò che riguarda l'uomo non è solo la realtà circostante, ma anche e soprattutto ciò che non si vede in essa. Ciò che diremmo non c'è, perché non la vediamo, non la tocchiamo, non la riusciamo a immaginare, perché è fuori dal campo della nostra conoscenza, ma non fuori dal campo dell'esperienza, perché la sperimentiamo con angoscia. Questo al di là della realtà, in effetti, è proprio ciò che la sostiene, che fa sì che essa realtà sia. Per non concludere, anzi per andare avanti nel cammino, questa è una bella frase di Confucio che a me piace molto: non importa se stai procedendo molto lentamente, ciò che importa è che tu non ti sia fermato. Confucio.